Bentornati al corso della Microsoft Virtual Academy in italiano sullo sviluppo di giochi 2D e 3D con Unity per Windows. Io sono Marcello Marchetti, sono il CEO di Magatec SRL e mi occupo di sviluppo software. Ho sviluppato diversi giochi che potete trovare al sito funnybit.it e ho un blog su Unity dove mi diverto a postare un po' della mia conoscenza su questo meraviglioso tool di sviluppo. Il modulo di oggi parla di come connettere il nostro gioco fatto con Unity a Azure. Quindi vedremo come poter far interagire il nostro gioco, chiaramente in ottica cross-platform, con un back-end ostato sulla piattaforma cloud di Microsoft, appunto Microsoft Azure. Cosa vedremo nello specifico in questo modulo? Facciamo una veloce panoramica su che cos'è Azure per chi non lo conosce e in che modo ci può aiutare a costruire il nostro backend. Quindi faremo una parte di questo modulo che esula leggermente dal discorso di Unity, che però è interessante comprendere quanto è facile con i tool di sviluppo di Microsoft mettere in piedi un backend, ovvero una parte server che ci consenta di fare cose come costruire classifiche, gioco multiplayer e quant'altro. Quindi faremo una piccola demo su come costruire un backend grazie a ASP.NET MVC, una delle tecnologie del .NET Framework, e poi vedremo come, una volta ostato il nostro backend su Azure, come poter interagire con lui, come poterci connettere, quindi leggere dati, scrivere dati sul cloud da Unity. Allora, che cos'è Azure? Per chi non lo conosce, Azure è la piattaforma Microsoft, la piattaforma cloud di Microsoft, e ad oggi praticamente è l'offerta più completa che si possa trovare per quanto riguarda il cloud. E quindi al suo interno Azure ci offre strumenti per creare siti web, per avere storage, per strumenti di analytics, possiamo avere mobile services per creare appunto backend per piattaforme mobili, possiamo avere SQL Azure che è un database relazionale direttamente ostato sul cloud, possiamo creare servizi di tutti i tipi, code, cache, service bus, quindi Azure è veramente la piattaforma più completa e che offre più strumenti di semplice uso anche agli sviluppatori per poter creare soluzioni nel cloud. Perché utilizzare, perché scegliere Azure e non un'altra piattaforma esistente sul mercato come Amazon o Aruba, non so. Perché Azure di fatto ovviamente è molto completamente integrato col .NET Framework, quindi noi abbiamo la possibilità da Visual Studio di gestire Azure direttamente da Visual Studio grazie a SDK dedicati, grazie a tool, grazie all'integrazione ovviamente che c'è fra gli strumenti di sviluppo di Microsoft, perché è molto flessibile, ci consente di fare tutto quello di cui abbiamo bisogno e perché è scalabile. Quindi noi possiamo partire dall'utilizzo di Azure in modo gratuito per lo sviluppo, per testare le nostre funzionalità, fino ad arrivare a pagare un piccolo quid qualora il traffico dovesse aumentare quando il nostro gioco va in produzione, e abbiamo la possibilità di scalare il nostro backend, ovvero di attribuire più risorse in modo automatico e quindi di andare a pagare poi alla fine della fiera solo quello che effettivamente stiamo utilizzando senza essere sovradimensionati e quindi pagare una struttura cloud che non ci serve, o essere sottodimensionati e quindi non offrire un servizio fluido ai nostri utenti. E poi ci sono molti altri motivi per cui scegliere Azure, ma in questa demo, in questo modulo, non è mio compito convincervi ad usare Azure, anche se ve lo consiglio caldamente, ma è quello di vedere poi come è semplice dal nostro punto di vista, cioè quello dello sviluppatore, integrare un gioco con questa piattaforma cloud. Allora, che cos'è un backend? Il backend è la parte server, quindi il nostro servizio che gira in questo caso in Azure, dentro il cloud, e che espone dei servizi, che espone dei metodi, delle API, nel nostro caso vedremo quello, che possono essere richiamate, utilizzate, consumate lato client dal nostro gioco in Azure. Quindi ora vedremo una demo su come poter creare questo servizio grazie a ASP.NET MVC, quindi a una delle tecnologie del .NET Framework. E in questa demo andrò piuttosto veloce, cioè non starò a soffermarmi sui molti dettagli tecnici dello sviluppo di ASP.NET perché non è il focus di questo modulo. Però vi invito poi ad approfondire quanto vedremo, quindi Entity Framework, ASP.NET, su altri corsi che trovate nella Microsoft Virtual Academy perché sono comunque argomenti interessanti. Però mi interessava farvi questa demo perché per far comprendere come anche un programmatore, quale sono io, quindi non prettamente web, può costruire questi servizi grazie ai tool di Microsoft. Quindi apriamo Visual Studio e creiamo un nuovo progetto di tipo ASP.NET MVC. Quindi New Project, creeremo una soluzione di tipo web e selezioniamo ASP.NET Web Application. La chiamiamo Demo Classifica. Ok. Utilizziamo, vedete ci sono diversi template che ci possono fornire più o meno pappa pronta per quanto riguarda lo sviluppo web. Nel nostro caso utilizziamo un progetto vuoto, ma con le referenze per Web API e la struttura di MVC. Adesso Visual Studio crea tutta la struttura del nostro progetto, quindi ci creerà tutte le cartelle per implementare il pattern MVC in un progetto Web API, quindi un progetto fatto per creare delle API che staranno in Azure, come abbiamo detto prima. Quindi vedete che abbiamo tre cartelle, principalmente Controller, Model e View, quindi MVC sta per Model View Controller. La parte di View al momento non ci interessa perché è quella della UI, noi non dobbiamo creare un sito web, ma ci concentriamo sui modelli, ovvero le nostre entità logiche, quindi le classi di fatto che noi utilizzeremo per gestire i dati e i controller che ci serviranno per costruire i metodi che possiamo richiamare dal client. Quindi per prima cosa andiamo a creare un nuovo modello, quindi tasto destro add class, perché di fatto sono delle classi, che chiamiamo punteggio. Quindi vedremo come creare un backend per salvare i punteggi, quindi delle classifiche. Allora, la classe punteggio dovrà, immaginavo di salvare un punteggio per ogni livello del gioco. Quindi ogni giocatore potrà avere memorizzati diversi punteggi a seconda dei livelli. Quindi io direi che la nostra entità punteggio avrà una chiave doppia che sarà formata da una proprietà che sarà il livello ID, una proprietà che sarà giocatore ID e i punteggi. Punti. In più, grazie a Entity Framework possiamo fare in modo che per lavorare sulla nostra entità, quindi che venga caricato in modo lazy la classe giocatore che ancora non abbiamo creato, ma gliela facciamo creare a lui e possiamo utilizzare questa tecnica, quindi creare una proprietà di tipo giocatore che chiamiamo giocatore, questa proprietà sarà virtual perché dirà Entity Framework, che è appunto il framework di Microsoft per gestire il database dal modello delle nostre classi. E possiamo dire a Visual Studio di generare la nostra classe giocatore in un nuovo file. Ok, ci ha creato la classe giocatore. La nostra classe giocatore sarà molto semplice. Possiamo dargli una proprietà di tipo intero che sarà giocatore ID e una proprietà di tipo stringa che sarà il nome. Ok. Molto semplice. Adesso, dato che queste nostre due entità dovranno poi essere di fatto trasformate in tabelle in un database, ok? Possiamo utilizzare i data annotation di Entity Framework per dare qualche indicazione appunto a Entity su come vogliamo che il nostro database venga generato, per esempio. Quindi punteggio, noi sappiamo che vogliamo che il livello ID più giocatore ID formino la chiave primaria della tabella e E quindi grazie data annotation possiamo già dirlo a Entity Framework, quindi gli diamo una proprietà, un tag di tipo key che si trova nel namespace component model data annotation. Quindi livello ID e giocatore ID formeranno la chiave e in più possiamo aggiungere anche un tag di colonna che si trova nel namespace schema. Quindi column order uguale 1 e questa qui sarà la 2. In più possiamo, ad esempio, definire che punti è richiesto, quindi non potrà non essere valorizzato. Ok, adesso ci manca ancora un paio di cose per far sì che Entity Framework si occupi di creare il database al posto nostro ed è quello di creare il DB context. Quindi per fare questo facciamo add new item. E ci serve un oggetto di tipo AddOnEntityDataModel che chiameremo demo classifica context. Indichiamo che è un empty code first model perché stiamo lavorando in ottica code first, ovvero è il codice che comanda, quindi dalle nostre classi, dal nostro modello dati deve essere generato il database e non viceversa. Comunque, ripeto, vi invito ad approfondire tutti questi argomenti in altri corsi. Dicendogli che vogliamo un DB Contest Code First, Visual Studio automaticamente importa tutti i riferimenti di Entity Framework e ci crea una classe che eredita da DB Context, che è di fatto il nostro entry point per il database, l'oggetto che utilizzeremo per scrivere e leggere dal database il nostro modello di dati, senza preoccuparci di andare a leggere e scrivere direttamente sulle tabelle. Noi opereremo sempre solo sul nostro modello dati. L'unica cosa che dobbiamo fare qui è definire, tra virgolette, le nostre tabelle, quindi dei DB set, che sono delle collection, di che cosa? Di oggetti punteggio, che chiameremo punteggi, e un DB set di giocatore, che chiameremo giocatore. Ok. Ora, se abilitiamo l'immigration, che è una tecnica per la quale, grazie alla quale Entity Framework può tenere aggiornato il database a seconda delle modifiche che noi facciamo al nostro modello logico, quindi noi non ci dobbiamo più preoccupare di andare a toccare il database, ma sarà solo Entity Framework che si occupa di fare tutto questo per noi. Per abilitare l'immigration andiamo nel Package Manager Console e scriviamo enable migrations. Entity Framework va a verificare se esiste già un database e se esiste quali sono le modifiche che noi abbiamo portato, oppure nel nostro caso, se il database non esiste, creerà i metodi per generarlo partendo dal nostro modello dati. Quindi vedete che già ha creato una cartella migrations. Ecco fatto. Quindi vedete qua abbiamo una cartella migration, dove c'è un file configuration. Questo file configuration è quello che serve a Entity Framework per gestire per poter configurare dove noi possiamo andare a configurare come vengono eseguite queste migration. E creiamo la prima migration, quindi il database non esiste, quindi se noi gli diciamo add migration e possiamo dargli un nome, nel nostro caso sarà database iniziale. Vedete, è stata creata un file che ha il nome con un nome univoco, quindi che è data più ora e il nome che noi gli abbiamo dato. E che cosa fa? Non fa altro che creare due metodi, up e down, cioè le istruzioni per portare il database a questa versione, in questo caso è da niente a creare le nostre tabelle, oppure per fare il downgrade, e quindi in questo caso eliminare le tabelle. Da questo momento in avanti, ogni volta che noi faremo modifica al modello logico, possiamo creare una nuova migrazione che, quando l'applicazione verrà deployata, si preoccuperà di aggiornare automaticamente il database. Quindi noi non dobbiamo preoccuparci di nient'altro. Ok, per fare dei test in locale possiamo quindi deployare l'applicazione anche localmente. E quindi facciamo generare il database dicendo update database. Non esiste il nostro database, quindi lui utilizzerà la prima migrazione, che è la database iniziale, e quindi di fatto andrà a creare il database per noi. Ok, database creato. A questo punto, se noi facciamo partire localmente il nostro servizio, verrà creato automaticamente il nostro website localmente grazie a IIS Express, che viene installato da Visual Studio, e il nostro servizio nella nostra macchina locale, quindi sul nostro web server locale, sta funzionando. Non fa ancora niente, però ha creato il database per noi ed è pronto per il nostro modello dati è pronto per essere utilizzato. Allora, per essere utilizzato, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo esporre in questo caso dei metodi, quindi delle API, che possono essere richiamate e che dopo richiameremo. Per fare che cosa? Beh, principalmente per scrivere, registrare un nuovo punteggio o per leggere dei punteggi. Quindi semplicemente aggiungiamo dei controllers. Quindi add, prima dobbiamo fermare, ok, controller, add controller. Se noi gli diciamo che ci interessa un web API controller with actions using entity framework, il lavoro lo fa Visual Studio per noi, perché ci chiede per quale classe vuoi che creo il controller. Cominciamo per la classe giocatore. Qual è il tuo data context? Vi ricordate quello che abbiamo creato prima? Se vogliamo possiamo specificare il pattern asincrono, in questo caso non ci interessa, e lo chiamiamo, non giocatores, perché siamo in italiano, giocatori controller. E grazie alla magia di Visual Studio viene creata una classe giocatori controller che eredita da API controller, quindi un oggetto apposito per quello, lo scopo che noi serve. E guardate un po', abbiamo già tutti i metodi get, put, post, delete per poter leggere e scrivere il nostro modello dati. Quindi abbiamo una API giocatori che ci restituisce la lista di giocatori, abbiamo un API get giocatore dove dato l'ID ci viene restituito il giocatore, abbiamo una put per andare a modificare un giocatore, la post per crearlo, la delete, eccetera. Facciamo la stessa cosa anche per i punteggi, quindi aggiungiamo un controller with action using entity framework, questa volta sulla classe punteggio, stesso data context, e la chiamiamo punteggi controller. E ora, senza toccare nulla, quindi grazie al lavoro che Visual Studio ha fatto per noi, se rieseguiamo la nostra applicazione web abbiamo già delle API funzionanti. Quindi vedete, qua è l'indirizzo, quindi se noi per esempio nel punteggi controller, quindi abbiamo l'indirizzo localhost quello che è slash API slash punteggi, il metodo di default è questo, ci verrà restituita la lista dei punteggi. In questo caso il database è vuoto, quindi non vedremo niente, però possiamo già vedere che andando all'indirizzo slash API slash punteggi ci verrà restituito niente, una in JSON e una lista vuota. Bene, il lavoro è fatto. L'ultima cosa che possiamo fare, che dobbiamo fare a questo punto, è fare il deploy della nostra soluzione su Azure. Quindi, come vedete, quello che noi ci serve è già tutto pronto. Dobbiamo soltanto postare questa soluzione su Azure. Come facciamo? Molto semplice. Se ovviamente a monte deve essere stata creata una sottoscrizione a Azure, che potete anche attivare gratuitamente, clicchiamo su Publish e abbiamo un wizard che ci consente veramente in quattro passaggi di pubblicare il nostro backend sul cloud, quindi di metterlo già in produzione. Quindi possiamo utilizzare il web apps o anche API apps che è in preview, diciamo web app, selezioniamo l'account con il quale avete creato la vostra sottoscrizione in Azure, ce lo rovini. E grazie appunto a quello che vi anticipavo all'inizio, cioè alla totale integrazione degli strumenti di Microsoft, noi quello che possiamo fare direttamente dal portale di Azure, quindi andare sul sito web nel nostro portale di Azure, nel nostro dashboard, è andare a creare la nostra web app, configurarla eccetera. Ma grazie appunto all'integrazione tutto questo lavoro noi lo possiamo far fare direttamente da Visual Studio. Quindi se abbiamo già creato la nostra web app su Azure ce l'abbiamo qui, altrimenti gli diciamo che ne vogliamo fare una nuova. Andiamo a specificare il nome, che sarà poi l'URL definitiva, quindi il nome.azurewebsite.net, quindi demo classifica, lui controlla se questo nome è disponibile, va bene. Scegliamo la sottoscrizione su cui vogliamo deployarlo, perché possiamo averne anche più di una. Seleziono il mio piano, quello di default, regione Western Europe, e gli diciamo di creare un nuovo server di database. Scegliamo il database, il nome del nostro server, che sarà demo classifica db, uno username per il nostro database, io metto Marcello, e la password amministrativa per il database. Voilà, e anche la parte di configurazione del database fatta. Ora Visual Studio sta creando direttamente nella mia sottoscrizione Azure una nuova web app che si chiama Demo Classifica. Comunque vedete con quale estrema semplicità abbiamo creato il nostro backend, quindi la maggior parte del lavoro è stata fatta di fatto da Visual Studio, abbiamo utilizzato tutti i suoi meccanismi automatici. Diciamo che vogliamo pubblicare in web deploy, quindi direttamente da qui, il nostro server sarà questo. Il nome del sito è Demo Classifica. Lo pubblichiamo in modalità, possiamo scegliere release debug, non dobbiamo fare debug del nostro servizio, quindi va benissimo così. E flaghiamo, in questo caso, in questo deployment, la execute con first migration. Quindi quando l'applicazione partirà la prima volta andrà a crearci il database anche su Azure. Ok, tutto a posto, publish. E ora Visual Studio si preoccuperà di creare tutta la nostra struttura sul cloud e di hostare le nostre API, il nostro servizio web, che sarà raggiungibile all'indirizzo democlassifica.azurewebsites.net. Ora la prima volta il deploy è leggermente più lungo perché ovviamente deve uploadare tutti i file che gli servono, ma il succo è che in 10 minuti abbiamo potuto creare un backend funzionante. Chiaramente non abbiamo implementato la sicurezza, non abbiamo implementato magari un'interfaccia web per poter creare dei dati, potevamo farlo direttamente all'interno del nostro progetto, magari creare delle query per popolare inizialmente il nostro database a scopo di test, però quello poi lo faremo direttamente dal nostro gioco in Unity. Quello che adesso è importante vedere è che senza mai abbandonare il nostro ambiente di sviluppo di Visual Studio abbiamo potuto creare il progetto, implementare la nostra struttura e deployarla direttamente su Azure, tutto all'interno di Visual Studio. Come vedete ha finito di fare il deploy e abbiamo a questo punto lo stesso servizio che abbiamo visto prima che gira direttamente però a questo punto su Azure. Quindi se noi facciamo slash API slash punteggi, come abbiamo fatto prima, però sull'indirizzo http democlassifica azurewebsite.net API punteggi, abbiamo un servizio sul cloud che risponde con delle API esposte che noi possiamo richiamare. Vedete, però adesso non sta più girando sul nostro IIS in locale, ma è già hostato su Azure, è già attivo sul cloud. Ok. Fatto questo, il nostro lavoro da programmatori back-end è finito. Possiamo tranquillamente abbandonare questa parte di ASP.NET per andare a vedere come utilizzare adesso le API che abbiamo appena pubblicato su Azure nel nostro gioco di Unity. Quindi andremo a riprendere la nostra demo e implementeremo il salvataggio della classifica quando prese del punteggio, per esempio, quando finiamo le vite. E una nuova scena dove andare a interrogare il nostro servizio per ottenere le classifiche e mostrarle magari grazie sempre agli UI tools che abbiamo visto nei moduli precedenti, all'interno del nostro gioco. Il tutto utilizzando codice che gira tranquillamente su tutte le piattaforme supportate da Unity. Ora andremo quindi a vedere come possiamo connettere il nostro gioco fatto con Unity al backend che abbiamo appena pubblicato su Azure. Per fare questo utilizzeremo delle classi che Unity mette a disposizione per poter leggere e scrivere dati tramite dei web server, che è proprio quello che a noi interessa, perché noi di fatto abbiamo pubblicato un web server con il quale possiamo comunicare tramite i classici comandi get, post e quindi leggere e scrivere dati, che è quello che noi esattamente ora andremo a fare. Allora, diamo un attimo un'occhiata a quali strumenti Unity ci mette a disposizione per fare questo. Ci concentreremo sulla classe www. La classe www di Unity è una classe appunto che fornisce un semplice accesso alle pagine web. Ci consente di leggere dati, di scrivere dati. Infatti può implementare, implementa sia i metodi get che i metodi post per poter comunicare con il nostro server. In più abbiamo un'altra classe, un helper, che è il www.form, che ci serve per generare i dati di un form nel classico comando di post, senza doverci preoccupare della sintassi esatta del comando HTML, ma grazie a questo helper abbiamo due metodi a disposizione, quindi l'add field che ci consente di andare a valorizzare proprio, quindi di creare un campo con il suo identificativo e il suo valore, oppure di aggiungere binary data qualora dovessimo ad esempio uploadare delle immagini o comunque dei file binari. Grazie a queste due semplici classi noi saremo in grado di consumare le API che abbiamo pubblicato col nostro backend. Quindi, vediamo come fare quello che abbiamo appena spiegato. Andiamo a riprendere la nostra demo. Se vi ricordate, avevamo completato la parte della UI, avevamo il gioco funzionante, quindi ogni bomba schivata aumenta il nostro punteggio, ogni bomba che ci colpisce ci fa perdere una vita e quando finiamo noi adesso andremo a salvare il punteggio, quindi le bombe schivate sul nostro backend. Dato che abbiamo creato il backend in modo tale che la parte di punteggio aveva una chiave con il giocatore ID, quindi dentro il nostro database ci dovrà essere per forza di cose anche il giocatore. Ora non abbiamo predisposto nessuna UI web per creare giocatori, lo facciamo direttamente da Unity così al volo giusto per non rompere l'integrità referenziale del database. Quindi aggiungiamo al volo un bottone nella nostra UI, per esempio duplichiamo il nostro bottone di start e lo chiamiamo crea giocatore button, lo mettiamo qui e poi lo andremo a eliminare. Ora lo usiamo solo come bottone per poter richiamare lo script che ora andremo a creare. Quindi nel nostro bottone ci scriviamo crea giocatore. Ok, adesso come facciamo a gestire tutta la nostra comunicazione col server? Beh, direi che una buona cosa da fare è crearci uno script dedicato a questo. Quindi aggiungiamo un nuovo script e lo chiamiamo Azure Manager Script. Questo script conterrà tutti i comandi che noi potremo utilizzare da tutti i nostri altri oggetti per poter interagire con il nostro backend. Quindi attacchiamo questo script al manager, al game object, vi ricordate dove che abbiamo utilizzato per collegare tutti gli script generali a livello di scena e andiamo a implementarlo. Sicuramente dovrà essere uno script che implementa il pattern di Singleton perché dovrà appunto essere accessibile da tutti gli altri oggetti presenti nella scena e dovrà sicuramente essere dovrà sicuramente esserci una sola istanza di questo script nella scena. Quindi utilizziamo il pattern, quello semplice semplice, come prima cosa. Ora, appena Visual Studio ci dà la possibilità, andiamo a cancellare i metodi start update che non ci servono. Dichiariamo il nostro public static Azure Manager Script Singleton e nel nostro void awake, come abbiamo visto esattamente come il game manager, gli andiamo ad assegnare al singleton list. Ovviamente, come vi ho già detto, ci sono pattern un po' più completi di questo per implementare il singleton. Questo alla veloce va più che bene per il nostro esempio. Ok, allora, siccome dovremo spesso accedere all'URL delle nostre API, conviene che ci mettiamo qua una bella stringa che chiameremo API URL. Cosa ci mettiamo qua? Qua ci andrà l'indirizzo delle nostre API. Ora, per comodità, ai fini di debugging, di vedere come funziona nel database, eccetera, andiamo a mettere l'URL del servizio che gira in locale, così lo possiamo anche eventualmente poi debuggare. Quindi, se noi deployiamo in locale, quindi ricordiamoci che noi l'abbiamo già anche online, quindi noi possiamo fare i nostri test in locale. E poi semplicemente cambiando l'URL possiamo andare a puntare poi a quello definitivo in produzione. Se facciamo girare il nostro servizio in locale, vediamo che l'indirizzo è questo: HTTP localhost 3101. Quindi copiamo, torniamo dentro il nostro script e aggiungiamo anche magari API slash, perché se vi ricordate, nei nostri controller punteggi, controller, abbiamo giocatori controller, il path per raggiungere una nostra API, ad esempio la get giocatori, è quella dell'URL del nostro servizio slash API, slash giocatori full ID, quello dei punteggi è sempre API slash punteggi, quindi nome del controller e poi eventualmente i parametri. Quindi noi cominciamo a tenere memorizzato tutta la nostra bella stringa. Poi, quando vorremmo passare in produzione, semplicemente andremo a cambiare questa costante mettendo l'URL demo backend .azurewebsites.net/api. Adesso andiamo a implementare il primo metodo che ci serve, che sarà quello per creare appunto il giocatore. Quindi cominciamo ad utilizzare la classe WW, la classe WWPost WWForm, pardon, per creare un comando di post, che poi richiameremo dal nostro bottone di comodo per generare il giocatore inizialmente. Allora, per fare questo utilizziamo il pattern delle coroutine, perché in questo caso abbiamo il tipico esempio in cui una procedura sicuramente dura di più di un frame, quindi abbiamo bisogno che vada cross frame. Allora utilizziamo appunto le coroutine che si implementano utilizzando IEnumerator, quindi public IEnumerator. La chiamiamo post giocatore. Che parametro ci servirà? In realtà ci serve solo il nome, perché l'ID viene automaticamente poi generato nel database grazie a Entity Framework, in quanto è la nostra chiave primaria. Quindi ci serve solo nome. Come facciamo adesso a richiamare a fare il metodo post? Abbiamo bisogno di un form data, quindi utilizziamo la classe WWForm che grazie ai suoi metodi di comodo, quindi all'addField, addBinaryData, ci consente di generare la sintassi, no? Noi non ci dobbiamo preoccupare, ci pensa automaticamente con la classe. Quindi istanziamo una nuova classe che è di tipo WWForm, che chiamiamo form, e grazie al metodo addField possiamo impostare, creare un nuovo campo. Allora, questo campo che cosa dovrà essere? Se andiamo a vedere come è fatto la nostra classe giocatore, nel backend ha il giocatore ID che è la chiave, quindi ci serve solo il campo che si chiama nome. Quindi il nome del field sarà nome e il valore che gli passiamo è la nostra variabile, il nostro parametro nome. Ok, adesso dobbiamo creare il comando di post e lo possiamo fare grazie alla classe WW. la chiamiamo web, questa istanza, new www. Che parametri vuole? Allora, come primo parametro l'URL della nostra API. Quindi noi abbiamo utilizzato qua sopra la costante per tenerci la nostra bella URL, quindi possiamo fare string.format dove ci andrà l'indirizzo generico dell'API e poi ci mettiamo l'API che vogliamo effettivamente richiamare. Quindi API URL. Quello che a noi serve è nel controller dei giocatori dobbiamo fare una post, quindi sarà API giocatori che richiama il metodo post giocatore. Quindi giocatori. Come secondo parametro possiamo aggiungere, vedete, il nostro form. Quindi aggiungiamo form. Ok, ora questo metodo non è istantaneo, quindi deve fare una chiamata a un server remoto, avrà un suo tempo di esecuzione e noi dobbiamo attendere fin tanto che non ci ritorna il risultato. Per fare questo e fare in modo che la nostra interfaccia non si blocchi, abbiamo appunto utilizzato la tecnica qui dell'enumerator, quindi grazie al comando yield possiamo rimanere in attesa passando ad ogni frame il controllo, diciamo, all'engine, fin tanto che la nostra istruzione non è completata, in modo tale che abbiamo una sorta di esecuzione asincrona. Quindi possiamo mettere, non so, un bel ciclo do, che cosa attendiamo? Ritorniamo niente, yield return null, finché abbiamo un parametro della nostra classe www che è web.isDone when not. Quindi fin tanto che non ha finito, noi continuiamo a ciclare qui dentro. Quando la nostra classe web ha completato la sua chiamata, quindi gli ha ritornato qualcosa indietro, esce dal ciclo. Ora possiamo salvarci eventualmente un errore perché potrebbe essere andato storto qualcosa e abbiamo error, sempre dalla nostra classe www che ci restituisce eventualmente degli errori, se ci sono stati degli errori durante la scrittura o la lettura. E ora controlliamo che se non c'è stato nessun errore, quindi string is null or empty error, quindi se non c'è stato nessun errore, allora vuol dire che la nostra scrittura è andata a buon fine, altrimenti abbiamo un errore. Ora possiamo eventualmente scrivere comodamente nella nostra console, quindi qui metteremo, stamperemo l'errore, mentre qui faremo print giocatore salvato. Ok, quindi abbiamo la nostra bella singleton di Azure Manager Script che ha un bel metodo post giocatore che, passandogli il nome, dovrebbe richiamare la nostra API e che si occuperà di salvare il nostro giocatore nel database. Quindi il servizio ora sta girando. Possiamo andare in Unity e nel Game Manager creiamo il metodo da richiamare con il bottone Crea giocatore, che poi andremo anche a eliminare perché non ci servirà più. Quindi torniamo nel Game Manager, aggiungiamo un public void Crea giocatore. Crea giocatore che cosa fa? Se vi ricordate, abbiamo visto che il nostro metodo è un metodo che ritorna un enumerator e quindi una coroutine. Per essere richiamato bisogna utilizzare il comando start coroutine di che cosa? Di Azure Manager Script singleton.post giocatore e il nome lo chiamiamo Marcello. Quindi questo metodo dovrebbe richiamare la nostra API e salvare un nuovo giocatore di nome Marcello nel database. Proviamo. Quindi andiamo in Unity, andiamo sul bottone, gli assegniamo il nuovo metodo che abbiamo creato, quindi dentro il click, visto che abbiamo duplicato l'altro, lui ha ancora il metodo inizia gioco, ma non interessa assegnargli crea giocatore. Andiamo in esecuzione di gioco. Cliccando su Crea giocatore, andiamo a vedere nella console. Dovremmo a un certo punto avere. Ok, non ci ha tornato nessun errore. Quindi teoricamente. Vediamo cosa abbiamo messo. Quindi se. Ah, abbiamo messo la condizione al rovescio e quindi siamo finiti nell'else, ma in realtà è stato creato giusto, quindi se è vuoto l'errore allora il giocatore è salvato, altrimenti stampa l'errore, ho messo la condizione al rovescio. Quindi teoricamente il nostro giocatore è salvato. Come facciamo ad andarlo a vedere? Automaticamente ASP.NET, quando deployiamo un servizio in locale, utilizza l'istanza di default di SQL Server per generare il DB localmente. Quindi noi possiamo andare, se avete SQL Server 2014, in LocalDB, MSSQL LocalDB, e dovremmo trovarci il database automaticamente generato da Entity Framework che si chiama democlassifica.models, classifica context, eccetera. Infatti abbiamo le nostre tabelle, quella delle migration, giocatore S e punteggio S perché vengono automaticamente pluralizzati i nomi in inglese, si può in Entity Framework configurare in modo tale che il nome delle tabelle lo decidiamo noi oppure possiamo disabilitare questa roba, ma al momento non ci interessa, tanto noi il database viene automaticamente gestito dal modello. Quindi, se andiamo a vedere che cosa c'è dentro la tabella di giocatori, ci dovremmo trovare, eccolo qua, il giocatore con ID1 che si chiama Marcello. Perfetto. Tutto bene, quindi adesso cominciamo a creare il metodo in realtà che usiamo per salvare il punteggio. Quindi alla fine della fiera il metodo sarà molto simile, anzi sarà praticamente uguale alla post giocatore. Andremo semplicemente a richiamare un'altra API e a cambiare i valori del nostro form. Quindi possiamo duplicare questo metodo, lo chiamiamo post punteggio. Ovviamente cambiamo i parametri ci servirà. Che cosa ci servirà? Andiamo a vedere come è fatto il modello del nostro backend. Il punteggio vuole l'ID del livello, quindi livello ID, giocatore ID, che insieme formano la nostra chiave, e i punti, che sono tutti interi. Quindi i nostri parametri che richiederemo saranno un intero giocatore ID, un intero livello ID e un intero che saranno i punti. Il nostro form andiamo semplicemente a cambiare i valori, giocatore ID e avrà giocatore ID. Livello. E punti. L'API da richiamare non è più giocatori, ma sarà punteggi. Quindi andiamo a vedere nel controller, punteggi controller, il metodo post, API slash punteggi, si accetta un modello, punteggio, che quindi è la nostra classe, che automaticamente verrà verificato se è valido, quindi se noi valorizziamo tutti i campi, tutto dovrebbe funzionare. L'API da richiamare non è più giocatori, ma è punteggi. E voilà, a questo punto anche la nostra post punteggio è a posto. Ora, quando noi vogliamo richiamare questo? Quando abbiamo finito, quando è finito il nostro livello, quando siamo crepati, dobbiamo salvare la post punteggio. Quindi andiamo nel Game Manager Script, dobbiamo aspettare che venga salvato il punteggio prima di richiamare la load level, altrimenti ricaricando la scena ci distruggerebbe il nostro oggetto. Quindi anche qui possiamo trasformare il nostro metodo gameOver in una coroutine in modo tale da aspettare, grazie a yield return start coroutine, quindi una coroutine che è quella che abbiamo appena creato, quindi Azure Manager Script dot singleton dot post punteggio. Okay. Nella nostra post punteggio dobbiamo passare i tre parametri, quindi il primo parametro abbiamo detto è il giocatore ID 1, Chiaramente adesso noi scriviamo qua dei parametri fissi in un'implementazione reale, e ovviamente ci sarebbe da fare prima tutta la parte di login del giocatore, quindi noi qui avremmo memorizzato da qualche parte l'ID del nostro giocatore nel backend, e quindi andremo a gestirlo di conseguenza. Ora per la demo naturalmente è sufficiente vedere come si possono gestire queste cose, quindi per comodità mettiamo dei valori fissi anche per questioni di tempo. Il secondo livello mettiamo fisso a 1, quindi il punteggio del livello 1, e qui salviamo punteggio. Punteggio è nel nostro game manager, appunto, è la variabile che sta contando quante bombe siamo riusciti a schivare. Ora dobbiamo fare due piccole modifiche, quindi dove veniva richiamata la game over non possiamo più richiamarla direttamente, ma dobbiamo usare il metodo start coroutine, perché l'abbiamo fatta diventare una coroutine. Quindi andiamo a vedere dove viene richiamata. Quindi qui aggiungiamo start coroutine game over e andiamo a modificarla anche dentro di istruttore script, quindi quando l'omino cade dobbiamo chiamare start coroutine, non questa, ma prima di chiamare questo, sì, al posto della game scene di chiamare load level facciamo start coroutine game manager script .game. Ok, adesso se abbiamo fatto tutto giusto nella nostra console, quando viene richiamata la post punteggio dovremmo cambiare questo qui, mettiamo punteggio salvato, e dovremmo salvare il nostro punteggio. Però il bottone lo lasciamo lì, anche se in realtà non serve a niente. Al nostro manager abbiamo collegato il Azure Manager Script. Mandiamo in esecuzione il gioco e proviamo. Scriviamo un paio di bombe. Scriviamo di sotto. Come vedete, punteggio salvato. Quindi se andiamo a vedere nel database, andiamo a vedere cosa c'è nella tabella punteggi, troviamo che nel livello 1, il giocatore 1, ha fatto un punto. Adesso, giusto per avere qualche record in più, basta che andiamo nel game manager dove salviamo il punteggio, facciamo fittiziamente il livello 2, così possiamo salvare un altro record. Se lasciamo lo stesso numero, ovviamente il backend restituirà un errore, perché andremo a duplicare la chiave. Adesso lo proviamo anche questa cosa, quindi 1, 2, 3, adesso moriamo. Punteggio salvato. Ok, ovviamente qui è velocissimo perché sta lavorando sul DB locale. E abbiamo anche il secondo record del giocatore 1 sul livello 2, che ha totalizzato 6 punti. Se adesso proviamo a richiamare di nuovo l'API senza modificare nessun valore, ci dovrebbe ritornare un errore. Perfetto, 409 conflict, perché se andiamo a vedere nel nostro backend i metodi che aveva creato automaticamente AspNet nella post punteggio, lui prova ad aggiungere un nuovo elemento a punteggi, che è il DBSet, quindi la tabella. Quando prova a salvare i cambiamenti, se abbiamo un'eccezione di tipo DBUpdateException, lui verifica se punteggio esiste, ovvero è una routine che è stata creata qua sotto, quindi va a vedere se c'è la chiave duplicata, e ritorna un conflict che non fa altro che automaticamente tornare all'errore 409. Però tutte queste cose qui le aveva fatte automaticamente Aspnet. Quindi noi dovremo solo eventualmente andare a gestire l'errore. Ok, adesso abbiamo implementato la parte di scrittura, quindi di salvataggio dei nostri punteggi nel backend. Adesso andiamo a creare una nuova scena per implementare una piccola classifica, quindi vedremo due cose, sia come poter gestire una lista di elementi scrollabili tramite i tools della UI, e come andare a leggere i nostri valori all'interno del database del nostro backend. Allora creiamo, salviamo questa scena e ne creiamo una nuova. New scene, che iniziamo subito a salvare. Save scene as. Dentro la nostra cartella scenes aggiungiamo classifica. Ok, allora per prima cosa andiamo a creare un oggetto nuovo al quale agganceremo poi il manager della scena, quindi crei i tempi, cominciamo a chiamarlo manager. Certamente agganceremo a questo manager il nostro Azure, il nostro script di gestione del backend. E in più creiamo uno script per gestire poi la creazione della classifica, richiamare quindi il manager proprio di questa scena, che però lo facciamo quando ci serve. Allora, per prima cosa andiamo a implementare, a creare una struttura che ci consenta di generare dinamicamente una classifica, quindi un elenco di item con il nome, il livello e il punteggio raggiunto. Per fare questo utilizzeremo i UI Tools. Allora, come possiamo fare a creare questa classifica? Iniziamo col creare un pannello che chiamiamo sfondo. Magari lo facciamo un po' più piccolo giusto per vedere dopo come funziona lo scrolling e per eventualmente agganciare il bottone per tornare indietro. Allora, questo sfondo che cosa dovrà fare? Dovrà contenere un altro elemento al suo interno che sarà a sua volta il contenitore dei nostri elementi della lista, in modo tale che questo elemento che noi creeremo all'interno di questo pannello sarà la parte che potrà scrollare dietro. Dopodiché, grazie a un componente di tipo mask, potremo mascherare solo questa parte e ottenere l'effetto dello scroll all'interno di quest'area. Quindi per fare questa cosa dobbiamo attribuire, agganciare a questo game object un componente che si chiama scroll rect, che consente appunto di definire un'area all'interno della quale un altro oggetto può scrollare. Vogliamo che scrolli solo verticalmente e poi vabbè, le scroll bar in questo momento non ci servono. Quindi questa è la prima cosa. Ok, al suo interno andiamo a creare un'immagine che la chiamiamo pannello elementi. La facciamo shift alt stretch, quindi sarà grande come tutto il nostro sfondo. Anzi, la facciamo ancorata solo nella parte alta, pardon. Quindi così. Non c'è bisogno che nel nostro caso che questa immagine abbia effettivamente una rappresentazione, perché dovrà fungere solo da contenitore degli elementi all'interno del nostro rettangolo di scroll. Quindi possiamo togliere il colore alla nostra immagine. Ok, questa immagine dovrà avere un altro elemento, ovvero un vertical layout group, perché dovrà contenere verticalmente tutti gli elementi che sono i singoli punteggi della nostra lista. Come abbiamo fatto nell'altra scena per le vite, in questo caso lo facciamo per gli elementi della lista. Quindi aggiungiamo un vertical layout group dove gli elementi dovranno essere ridimensionati per larghezza e dovranno stare a partire dal centro in alto. Un'altra cosa che è necessario fare in modo tale che questa immagine cresca col crescere degli elementi automaticamente è aggiungere l'ultimo componente che ci serve qua, che è il Content Size Fitter, che consente di autodimensionare automaticamente un componente a seconda di quanto spazio occupano i suoi child. Quindi a noi interessa non orizzontalmente ma verticalmente. Come vedete è diventata larga un pixel perché non sta contenendo nulla. Ok, adesso creiamo un prefab che sarà l'elemento della lista, quindi il singolo elemento di punteggio, che poi a runtime andremo a istanziare n volte quanti sono i punteggi che ci ritorna il nostro backend. Quindi all'interno di pannello elementi creiamo un nuovo pannello. Questa volta lo chiamiamo elemento lista, no? Il singolo elemento della lista, al quale andiamo ad aggiungere prima di tutto il componente che dice che questo è un elemento di un contenitore, se vi ricordate avevamo parlato dei layout element e layout group, quindi questo è un layout element. Gli diamo un'altezza almeno di 70 e gli cambiamo il colore, giusto per... Naturalmente potremmo aggiungere delle immagini, crearlo molto più complesso. Adesso facciamo semplicemente, molto velocemente, uno spazio. Poi al suo interno dovremo mettere dei testi, quindi questo, nonostante è un layout element, può anche diventare un layout group, un horizontal layout group, quindi impigliamo i testi orizzontalmente, ok, li allineiamo dal left e forziamo i testi a espandersi per la sola altezza. Ok. Aggiungiamo i testi, quindi UI text, ce ne sarà uno per il nome, quindi testo nome, lo duplichiamo, CTRL D, facciamo testo livello, lo duplichiamo, CTRL D, e lo chiamiamo testo punti. Li facciamo tutti e tre allineati al centro e gli diamo un font di 25. Siccome fanno parte di un layout group, vedete che vengono automaticamente disposti uno accanto all'altro. Li possiamo distanziare, quindi qui dall'elemento lista nell'orizzonte layout group possiamo aumentare lo spazio tra un elemento e l'altro, diciamo 20. Magari gli diamo dei colori diversi, il nome lo lasciamo nero, il livello lo facciamo blu e i punti li facciamo verdi. Ora, scusate la pessima grafica, ma è quello che interessa il risultato. Ok, salviamo la scena. Adesso creiamo uno script che gestisca l'elemento lista, quindi facciamo uno script che potrà esporre un metodo per valorizzare questi testi in un'unica chiamata. Quindi aggiungiamo un nuovo script, create script, e lo chiamiamo elemento lista script. Elemento lista script. Voilà. Allora, il nostro elemento lista script, dovrà semplicemente avere appunto questo metodo per valorizzare i testi. Quindi lo agganciamo al nostro elemento lista e andiamo a togliere i due metodi che non ci servono. Creiamo le proprietà per i testi, quindi public text testo nome. Importiamo il namespace della UI, using Unity Engine UI. Ok, poi creiamo il testo del livello e il testo dei punti. Andiamo a valorizzare queste proprietà con i testi effettivi della hierarchy, quindi selezioniamo elemento lista, comprimiamo un po' di campettini, vedete che nel nostro script si aspetta tre oggetti di tipo text, quindi col drag and drop gli diciamo che questo è il nome, questo è il testo del livello, questo è il testo dei punti. Infine creiamo un prefab di questo elemento lista, quindi trasciniamo elemento lista nella cartella prefab, viene creato un prefab perché noi poi lo dobbiamo istanziare a runtime, è diventato blu qua. Possiamo cancellarlo dalla nostra hierarchy. Torniamo nello script e implementiamo il metodo. Faremo un public void set dati che si aspetterà una stringa nome, un intero livello e un intero punti. E semplicemente non dobbiamo fare altro che andare a valorizzare i nostri testi. Quindi testo nome.text uguale a nome, testo nome.livello, punto text uguale, qua possiamo fare un string.format e mettiamo livello due punti. Mettiamo livello E la stessa cosa per i punti. Quindi il testo, punti. Questo è il testo, livello. E qua scriviamo punti. Ok, ora abbiamo il nostro oggettino, elemento lista che si autogestisce, quindi richiamando una set dati possiamo passargli i valori da andare a imputare ai diversi testi. Ok, cosa ci manca adesso? Ci manca da implementare un manager di questa scena che vada a richiamare il metodo che adesso andiamo a creare nel nostro Azure Script, quindi quello che andrà a fare una get dal backend, e andremo poi a valorizzare, a creare e istanziare i nostri prefab dell'elemento lista e a buttarli dentro la lista. Allora, per prima cosa torniamo nel nostro Azure Manager Script e implementiamo il metodo get classifica. Sempre un enumerator, una coroutine, quindi public enumerator get classifica. Ovviamente io li chiamo get e post, ma questa non è, non siamo più in ASP.NET, quindi non è una convenzione da rispettare, lo faccio io per chiarezza, ma potete chiamarli come volete questi metodi. Allora, non abbiamo più bisogno del form perché non è più un metodo post, è un metodo get, quindi è sufficiente istanziare il nostro bel web, l'oggetto www. Dove gli passiamo? Che cosa? La nostra API URL punteggi, perché la get punteggi non fa altro che restituirci, se andiamo a vedere nei punteggi controller, quello che a noi interessa è questo metodo, che ci ritorna già una collection di oggetti di tipo punteggio. Quindi andiamo a copiare per comodità il nostro bel tutto quanto fin qui. Ok, punteggi, non bisognerà più passare il form e quindi lui automaticamente trasforma questa chiamata in una get. Se non ci sono errori, che cosa dobbiamo fare se non ci sono errori? Questo metodo ritorna un enumerator perché è una coroutine, quindi non è un metodo che possiamo richiamare che ha un valore di ritorno che possiamo leggere direttamente. Anche perché è una cosa che funziona in modo asincrono. Quindi come possiamo fare per risolvere questo problema? Possiamo utilizzare, grazie a C Sharp, quindi al .NET Framework, insomma, e a tutto quello che ne deriva, utilizziamo gli eventi. Quindi possiamo creare un bel evento personalizzato che verrà sollevato quando la chiamata è completata e quando noi abbiamo il nostro dato di ritorno. Poi, dall'altra parte, se ci sarà qualcuno che ha sottoscritto il nostro evento, si potrà leggere i dati. Che è quello poi che faremo, altrimenti noi il nostro metodo l'abbiamo implementato comunque. Quindi per fare questo andiamo a dichiarare un nuovo tipo di delegato, public delegate void, e lo chiamiamo Azure manager handler, e gli passiamo un generico object. Cioè restituirà un object dati. Dichiariamo un evento, quindi un public event Azure Manager Handler, e lo chiamiamo on classifica received. Quindi in questo modo noi abbiamo dichiarato un evento che possiamo sollevare quando ci interessa, che possiamo scatenare quando ci interessa, e che si aspetta un oggetto, va benissimo, un oggetto generico. Quindi qui dentro, qualora non ci siano errori, dobbiamo ritornare quanto ci viene restituito dal nostro oggetto web. Ma che cosa ci viene restituito dall'oggetto web? In realtà ci viene restituito un JSON, quindi dobbiamo parsarlo in qualche modo. Ovviamente non lo facciamo a manina perché non è molto comodo. Per questo scopo possiamo utilizzare ad esempio MiniJSON, che è una classettina che fa il parsing del JSON che trovate sul web, ad esempio qui su GitHub, vedete, cercate MiniJSON e trovate questa classe che ha i metodi per serializzare e deserializzare il JSON. Potete usare qualunque parser JSON vi interessi, non è un problema. Unity questo va bene, fatto apposta per Unity. Quindi io seleziono tutto quanto lo script, vado in Unity, genero un nuovo script, create C#, lo chiamiamo mini JSON, e all'interno incolliamo tutto il codice che ho copiato da GitHub. Quindi CTRL A, CTRL B, e abbiamo il nostro parser. Ok, quindi che cosa ci ritorna? Ritorna sempre una lista di oggetti, che in realtà dentro sono dei dizionari stringa oggetto. Quindi se non abbiamo ricevuto errori, possiamo dichiarare una lista di object che chiamiamo punteggi. Importiamo il namespace delle collection generiche. Quindi possiamo fare mini.json.deserialize, quindi ci viene deserializzato che cosa? La proprietà text del nostro oggetto www, quindi web.text, quello che ci ritorna la nostra API. Nel nostro caso sarà la collection degli oggetti punteggio serializzata in JSON, che è necessario eseguire il casting in list di object. Ok, e ora possiamo, le parentesi non servono, adesso che abbiamo deserializzato il nostro testo, quindi abbiamo una cosa un po' più strutturata, possiamo richiamare l'evento. Quindi se qualcuno l'ha sottoscritto, quindi è bene verificare, se onClassificaReceived è diverso da null, allora richiamiamo onClassificaReceived e gli passiamo punteggi. Ok, abbiamo implementato anche la nostra coroutine che va a leggere la classifica. Come vedete, semplicissimo, possiamo fare anche l'errore, quindi se si verifica qualche errore, al momento scriviamo nella console che tipo di errore è stato generato. Ok, ultimo passo, andiamo a gestire tutto questo. Come facciamo? Abbiamo detto di creare un nuovo script che sarà il manager della nostra scena della classifica. Quindi create C# script e lo chiamiamo classifica manager script, che anch'esso, come quello di Azure, lo andiamo a collegare al nostro oggetto manager. Ok, come, che cosa ci serve? Beh, sicuramente ci serve il prefab del nostro elemento lista, no? Da istanziare. E poi dobbiamo sottoscrivere l'evento, richiamare la nostra API e una volta che ci vengono restituiti i punteggi andare a creare gli elementi e a buttarli dentro la nostra lista. Quindi cominciamo a definire dei game object che sarà il nostro elemento lista prefab che ci serve per istanziarlo, e poi ci servirà anche un public game object, il pannello degli elementi al quale dovremo inserire, nel quale dovremmo inserire l'elemento. Quindi pannello elementi. Ok, nel metodo start andiamo a richiamare la nostra API. Quindi quando viene caricata la scena facciamo start coroutine, perché è una coroutine di Azure Manager Script.singleton.getClassifica. Però dobbiamo sottoscrivere il nostro evento, ma non lo facciamo nello start, lo facciamo come best practice nella onEnable, andiamo a sottoscrivere, a registrare il legato del nostro evento, e nella onDisable lo andiamo a deregistrare per evitare spiacevoli inconvenienti, quindi di sottoscrivere due volte lo stesso evento. Grazie al plugin di Visual Studio possiamo farlo comodamente con tasto destro implement monobehaviors e implementiamo la onDisable e la on enable. Nella on enable dobbiamo dire Azure Manager Script.singleton. Quindi l'evento on classifica received più uguale, e glielo lasciamo fare a Visual Studio. Quindi ci ha creato il nostro delegato e abbiamo sottoscritto l'evento on classifica received. Nel on disable andiamo a deregistrare. Ok. Quindi, quando parte la nostra scena, noi richiamiamo la GET classifica. Abbiamo sottoscritto l'evento, quindi la GET classifica farà la chiamata GET al nostro backend, gli verrà restituito un JSON contenente la nostra classifica che viene deserializzato e poi viene sollevato l'evento on classifica received che noi abbiamo sottoscritto e quindi qui dentro verrà richiamato questo codice se e quando la nostra chiamata è andata a buon fine. Quindi qui è la parte un po' più, tra virgolette, complessa di questa parte di demo, quella dove dobbiamo andare a creare i nostri elementi. Quindi per prima cosa dobbiamo iterare dati. Dati che cos'è? È un object, sì, ma noi sappiamo che ci verrà restituito una lista di object, perché qui dentro c'è il nostro oggetto deserializzato. Quindi possiamo fare un bel for each. Che cosa? Ogni elemento della nostra lista di object è un dictionary di string object, quindi le coppie chiave valore che ci sono all'interno dei nostri punteggi sono deserializzate in questo modo. Quindi qua possiamo dire dictionary di string virgola object item in dati. Allora, cominciamo a importare il namespace collection generic, ok, in dati as una lista di object. Quindi per ogni elemento della lista noi abbiamo un dizionario dove dentro string il campo chiave è il nostro nome, è il nome del campo e dentro qui c'è il valore. Ora, andiamo un attimo a vedere come è fatto il nostro modello. Punteggio. Il nostro modello punteggio è fatto da livello ID, quindi ci tornerà un elemento del dictionary che avrà come chiave livello ID e come valore il suo valore, giocatore ID stessa cosa, punti stessa cosa, in più avevamo utilizzato questo metodo per caricare l'ASI, la classe giocatore, quindi avremo anche un altro elemento del dictionary che si chiamerà come chiave giocatore, ma che al suo interno conterrà un'altra collection di dizionari che sono i valori di giocatore. Quindi come facciamo a leggerci i nostri bei dati? Torniamo di qua e iniziamo a istanziare l'elemento della nostra lista. Quindi GameObject elemento uguale instantiate. Che cosa dobbiamo istanziare? Il nostro prefab, elemento lista prefab, che va castato a GameObject. Ok, quindi qui abbiamo creato il game object nella nostra scena. Ora ci serve ricavare lo script elemento lista script che c'è collegato a questo game object per poter richiamare il nostro metodo set dati. Quindi elemento lista script, es uguale elemento, che è quello che abbiamo appena istanziato qua, punto get component. Elemento lista script e dentro esse adesso abbiamo il nostro script. Richiamiamo, vedete, l'asset dati che voleva i tre parametri nome, livello e punti. Quindi il nome lo possiamo prendere direttamente dal nostro item, quindi item di nome punto toString. Perché ricordate che qua ritorna un object, stringhe object, quindi bisogna sempre eseguire il casting. Il secondo e il terzo devono essere degli interi, quindi possiamo fare int.parse di che cosa? Di item, abbiamo detto livello id. E poi stessa cosa per punti, solamente che ho commesso un errore in questo caso perché il nostro nome non ce l'abbiamo esposto direttamente, abbiamo il giocatore che a sua volta è un dictionary all'interno del quale noi dobbiamo andare a leggere nome. Quindi rendiamo un pochino più complessa ancora questa cosa, quindi item giocatore che non è una stringa ma è un oggetto, quindi possiamo fare as dictionary di string object. A questo punto al suo interno possiamo andare a prendere la chiave nome. Ok, poi con un bel breakpoint vedremo meglio di fatto che cos'è come è fatta questa struttura che viene deserializzata. Ultima cosa, dobbiamo dire che questo elemento lista è figlio del nostro contenitore, in modo tale che venga posizionato all'interno dell'oggetto giusto nella nostra UI. Per fare questo dobbiamo legare i componenti transform. Quindi il nostro elemento punto transform. Punto set parent, quindi gli impostiamo il suo parent e quale sarà il suo parent? Il pannello elementi punto transform. Quindi facciamo diventare il suo oggetto transform figlio di quello di pannello elementi e poi lo rimettiamo alla grandezza naturale per sicurezza, così se anche andiamo a scalare il parent siamo sicuri che questo va sempre bene. Elemento punto transform punto local scale uguale vector 3.1. Bene, dovremmo esserci. Allora il breakpoint lo vediamo dopo come viene fatta questa cosa. Torniamo in Unity, andiamo ad assegnare nell'inspector questi due elementi. Quindi aspettiamo che finisce di compilare. Dentro manager adesso abbiamo elemento lista e pannello elementi, quindi il pannello elementi è questo. E l'elemento lista è il nostro prefab, quindi andiamo a prenderlo dai prefab. Ok, se adesso eseguiamo il gioco e abbiamo fatto tutto bene, non abbiamo fatto tutto bene, ci siamo dimenticati un pezzettino da qualche parte, vediamo dove. Spostiamo questo prima della get classifica e lo lasciamo solo nel non disable. Ecco fatto. Come vedete, abbiamo ricavato i nostri valori dal backend, li abbiamo deserializzati e abbiamo creato la nostra classifica. Ora, l'ultima cosa da fare è renderla scrollabile. Quindi, quando noi abbiamo aggiunto il componente scroll rect a questo oggetto sfondo, dobbiamo dirgli qual è l'oggetto che dovrà scrollare al suo interno. Vedete qui si aspetta un rect transfer del suo content, quindi il pannello elementi. Se lo lasciamo semplicemente così, avremo la possibilità di eseguire lo scrolling, ma vedete, ora ce ne sono solo due, abbiamo l'effetto elastico, ma dietro si continua a vedere. Per risolvere questo problema è sufficiente andare ad aggiungere un componente di tipo mask. Quindi stiamo dicendo al nostro sfondo che deve mascherare quindi il suo interno. Così facendo, vedete, abbiamo il nostro spazio dove abbiamo la classifica che potrà aumentare e lo stiamo andando a leggere dal nostro database. Quindi, come vi dicevo prima, possiamo fare un attimo il debug di questo metodo per vedere come viene deserializzato il nostro JSON in ritorno dal servizio. Quindi aspettiamo che compili, grazie al plugin di Unity per Visual Studio noi possiamo fare il debugging del codice di Unity all'interno di Visual Studio, mettiamo il breakpoint, mandiamo in esecuzione. Vedete, dati che ci arriva qui. È una lista di object. Ogni oggetto, che è il punteggio, è composto da dei dizionari dove abbiamo livello, giocatore e punti. Mentre questo giocatore è a sua volta un dictionary di string object e quindi al suo interno abbiamo giocatore ID e nome. Questa cosa l'ha fatta automaticamente lato server entity framework, quindi il caricamento lazy della classe giocatore all'interno, quindi il nostro elemento punteggio ha incapsulato al suo interno anche tutta la parte tutte le proprietà del nostro giocatore. Così facendo, noi andiamo avanti nel debug, istanziamo, prendiamo lo script e qui dentro andiamo a valorizzare, grazie alla set dati, i testi nella UI. F5. E voilà, e la nostra classifica è implementata. Come abbiamo visto quindi in quest'ultimo modulo, grazie agli strumenti di Microsoft, grazie a Visual Studio, grazie a ASP.NET e grazie a Unity, con veramente pochissima fatica, ora chiaramente da qui ad avere un back-end complesso e funzionante con implementata la sicurezza, chiaramente è necessario implementare molte altre cose. Però questo modulo aveva lo scopo di mostrarvi come con questi strumenti sia possibile approcciare questo tipo di scenario. E come avete visto è piuttosto semplice, sia la parte di creazione del backend, sia di fatto la parte di gestione delle nostre web API all'interno di Unity, grazie alle classi web www e www.form. Bene. Non mi resta che ringraziarvi per il tempo che avete dedicato a seguire questo corso e ci vediamo, vi do appuntamento per il prossimo ed ultimo modulo del corso della Microsoft Virtual Academy sullo sviluppo di giochi 2D e 3D con Unity. Grazie e arrivederci.